Allora, intervista audio al dottor Daniele Ganapini di Nova Quasco, responsabile del Dipartimento Semiaiuti.
Qualificazione e sviluppo del costruire.
Perfetto. Farete cose bellissime, immagino.
Qualche volta ci capita di fare cose interessanti.
Bene, di questo è già in conto importante. Ecco, diciamo, il contenuto di questa intervista, le cose di cui discuteremo col dottor Daniele Ganapini, riguardano, diciamo così, i sistemi di certificazione di qualità più in generale, ma in fattispecie tutta la nuova tematica che è diventata anche abbastanza popolare dei sistemi di gestione, salute e sicurezza sul lavoro dei modelli organizzativi di gestione, come previsti e poi sono diventati popolari naturalmente in ragione di un articolo del decreto 81, l'articolo 30, che in qualche misura promette esimenza per le aziende, per i dirigenti che hanno adottato questi sistemi. Ecco, dottor Ganapini, Daniele, Mi può spiegare esattamente qual è stato il cambiamento che è avvenuto in poco tempo su questi temi?
Non è facile. Comunque un ragionamento si può fare. Io partirei al di là di quello che è avvenuto nell'ultimissimo periodo, negli ultimi anni, ricordando però una cosa che è più antica, ovvero che il concetto di gestione in azienda data a molti anni or sono, e quindi, come dire, si parla di sistemi di gestione oggi, però una gestione anche degli aspetti che in un qualche modo riguardano i sistemi di gestione non è che parta da oggi. Lo dico perché dietro il concetto di gestione ci sta anche un problema generale che poi è la matrice di quelli che sono i sistemi di gestione, cioè gli obiettivi di standardizzazione, di rendicontazione, che richiedono soprattutto in un mercato che è sempre più aperto e diciamo in una logica di natura industriale un pacchetto di modalità di confronto e di corretta compilazione dei quadri contabili e non solo, che in un qualche modo ha spinto alla nascita di tutta una serie di strutture nazionali e internazionali che sono poi alla base di questa grammatica con cui le organizzazioni più evolute e complesse si confrontano. E dico organizzazioni evolute e complesse per ricordare che i sistemi di gestione, anche se oggi noi cerchiamo di declinarli opportunamente per piccole e medie imprese, non nascono per le piccole e medie imprese.
Questo è importante, molto, precisarlo specialmente in una regione come la nostra, dove il 94-95% sono aziende che non arrivano nei 30-50 addetti.
Ah, bravo, proprio come dici tu, nel senso che non potrebbe essere altrimenti. È chiaro che laddove la piccola e media impresa è molto competitiva e cerca di, come dire, rendere evidente anche questa sua capacità di organizzarsi, l'eventualità e le modalità con cui si declina un modello che è pensato per altre è comunque una partita interessante. Però non dimenticherei mai, infatti anche nell'incontro che abbiamo avuto l'altro giorno, ho usato un vecchio slogan, che non è uno slogan, in realtà è il titolo di un quaderno uscito tanti anni or sono, che ricordava che una piccola impresa non è una piccola grande impresa. E questo non è un gioco di parole, sono proprio concettualmente due organizzazioni diverse, che sono molto diverse.
Molto diverse.
Dal punto di vista della standardizzazione, dell'armonizzazione di tutti questi termini che abbiamo usato molto anche nel quadro dell'Unione Europea e che sono, come dicevamo, alla matrice poi della nascita dei sistemi di gestione, io ricorderei questo, e per venire a tempi più recenti rispetto a ragionamenti che facevamo prima, che tutto sommato l'evoluzione dei sistemi di gestione così come li intendiamo oggi deriva dalle norme sui sistemi qualità e quindi da quelle che oggi si chiamano norme ISO, UNIEM, ISO 9000, un tempo si chiamavano 29000, ma che, come dire, avevano già degli standard di riferimento ai tempi sostanzialmente della seconda guerra mondiale, nel senso che di qualità si incominciò a parlare loro soprattutto nel campo militare.
Sono i belli che...
Per tutta una serie di motivi che adesso andiamo a indagare, ma di fatto quello che è avvenuto è che negli ultimi anni, e soprattutto per i sistemi di qualità, poi per il tema ambientale, più recentemente per il tema sicurezza, anche se queste non sono le uniche forme di certificazione che vengono analizzati dagli istituti internazionali come l'ISO, però sono quelle che oggi vantano i numeri più consistenti in termini di società certificate, di siti certificati, per se vogliamo essere più precisi. Non c'è dubbio che abbiamo avuto un'escalation notevolissima di quelli che sono stati i sistemi di qualità. Abbiamo avuto un interesse progressivo con le norme del 14.6 e 14.000 su quello che è il tema dell'ambiente, e adesso c'è una vera e propria esplosione, anche perché i numeri di partenza erano molto bassi rispetto a quello che è l'obiettivo di certificazione, diciamo, di quelle che sono le norme OSAS che poi derivano dalle BS, riferite al tema della gestione della sicurezza all'interno delle organizzazioni aziendali e non solo. Un tratto distintivo in Italia, peraltro, che anche la pubblica amministrazione si è messa molto seriamente, se vuoi in ritardo, ma di fatto considera che quelle norme non erano nate per la pubblica amministrazione, erano nate per delle organizzazioni aziendali complesse. E quindi diciamo anche un tratto distintivo della pubblica amministrazione italiana avere cercato negli ultimi anni un riconoscimento e anche una modalità organizzativa interna su questa partita attraverso quegli standard, e sono standard che sono altro un grosso vantaggio, anche se vengono colti spesso come un elemento di riconoscimento formale, e su questo bisognerebbe dire che il settore delle costruzioni ha molto da dire, visto che però magari lo diciamo dopo. La cosa secondo me interessante è che tutte le volte che tu ti metti a confronto con uno standard, al di là, a prescindere dal valore che ha questo standard, tu ti metti a nudo, tu dici io come sono rispetto a questo standard, la mia organizzazione come è fatta, poi forse la tua organizzazione non deve tendere a quello standard, ma in ogni caso dal punto di vista del confronto, del capire te stesso come sei, come potresti essere altrimenti, questo è l'elemento più positivo, non stimola le norme, e credo che l'organizzazione aziendale faccia, come dire, sia giusto fare un'operazione di check in questi termini, per dire io comunque ho sempre gestito anche gli aspetti della sicurezza, la documentazione, ma come la tengo, come mi organizzo per tenerla, come posso rendere evidente che sto effettivamente rispettando una modalità di gestione, è sicuramente utile. Quello che è
un'autoriflessione proprio.
Questo è il primo punto. Purtroppo succede che in molti altri casi la logica è un'altra. La logica è io devo raggiungere quello standard per certificarmi, per poter dire che, e il modello di riferimento che viene proposto non è come sei tu. Nessuno chiede di fatto che tu ti adegui brutalmente a quello standard, ma molti ritengono che quella sia la strada.
Un adempimento formale.
Sì, ma fin dannoso sull'organizzazione aziendale, nel senso che se io sono già organizzato per fare determinate cose e mi devo inventare dei ruoli, delle responsabilità per rispondere a un modello di nato per qualcuno che è più grande e organizzato diversamente da me, io in realtà commetto un errore, insomma. Naturalmente un errore a fin di bene, quello di avere una certificazione visto come un elemento aggiuntivo. Però bisogna riflettere molto attentamente sul fatto se io sia un soggetto che si deve certificare con quello standard.
Questa è una domanda molto non facile, perché come si fa? Una piccola impresa può anche non certificarsi se non ha dei mercati internazionali, se non deve colloquiare con altre imprese che gli richiedono comunque un riconoscimento, che vogliono riconoscersi con degli standard, vogliono comunicare con dei protocolli certi.
Certo, questo è sicuramente un problema.
La piccola azienda che esporta non può non farlo, insomma.
No, però distinguiamo sempre quelle che sono delle certificazioni legate al prodotto da quelle che sono certificazioni legate al processo. Esistono degli standard specifici sui prodotti e quindi in un qualche modo la tua capacità di produrre può essere attestata in molti modi, che sono poi i modi più tradizionali, laboratori, test, eccetera, eccetera, e quella che invece è una capacità organizzativa. Io devo dire che su questo una riflessione proprio mi raggancia di queste costruzioni. L'Italia è una prima della classe in termini di imprese di costruzioni certificate. ISO 9000. La domanda è, ma com'è che succede questa cosa in un paese che seppur grande e importante in termini di mercato, perché il nostro è un mercato molto grande, bisogna ricordarlo, almeno lo è stato fino adesso, è altrettanto vero che la struttura produttiva delle nostre imprese è estremamente frammentata. Le imprese che possono essere considerate grandi imprese in Italia, quando io parlo di grandi imprese con i parametri internazionali, si contano, come dire, sulla punta delle dita. Allora la domanda è: perché abbiamo tante imprese certificate? Beh, e qua c'è un effetto che deriva dalle norme sugli appalti pubblici, sui contratti pubblici, dove di fatto noi abbiamo dato un enorme impulso al sistema, come dire, degli accreditamenti, della qualificazione delle imprese, che passa attraverso un organismo stranissimo che abbiamo solo noi in Italia, che sono le SOA, su cui adesso non intendo entrare nel merito, perché sarebbe una partita molto lunga, è una scelta molto particolare, quindi andrebbe affrontata con una logica molto critica. Ecco. Il risultato è che ci si aspettava che dietro a una scelta di quel tipo diminuisse il numero delle imprese che erano presenti rispetto a quello che era il tradizionale strumento dell'albo nazionale costruttori. In realtà la situazione è che noi abbiamo un numero altissimo di imprese certificate. Quando vai a vedere come sono fatte queste imprese non sono neanche delle medie imprese,
sono micro.
Cioè tu i parametri dimensionali occupazionali delle nostre imprese grandi equivalgono spesso a imprese medie a livello internazionale, e quindi l'effetto è che noi chiamiamo grandi delle medie e medie delle piccole. E dopo diventa anche molto difficile, estremamente oneroso dal punto di vista organizzativo, calare principi organizzativi nati per strutture, come dicevamo prima, grandi, complesse, che però hanno anche la capacità quindi di gestire una serie di ruoli, documentazioni, risorse,
un'organizzazione,
con una cosa che è molto più, come dire, leggera. E questa cosa che abbiamo detto per i sistemi di qualità aziendale vale ovviamente anche per i sistemi di gestione ambientale e ancora di più per i sistemi di gestione della sicurezza. Dove peraltro sottolineiamo questo, che mentre le norme 9000 e 14000 sono delle norme uni en ISO, quindi vuol dire che sono delle norme internazionali, ma sono anche delle norme europee e delle norme nazionali italiane, nel caso dei sistemi di gestione e sicurezza sul lavoro non è così, che si fa riferimento sostanzialmente a uno standard
britannico
e riconosciuto insomma internazionalmente per il suo,
una convenzione,
ecco. Però giusto, voglio dire, lo standard c'è ed è possibile certificarsi su quello standard, non è che è obbligatorio essere inglese o canadese per ricorrere, per cui anche in Italia molti soggetti sono certificati su quello standard, ma non esiste una norma uninazionale che recepisca quello standard, e gli standard a cui facciamo riferimento non hanno le caratteristiche a livello nazionale, intendo, per essere standard di certificazione. Le linee guida che tutti conosciamo, che pur hanno visto la partecipazione di Uni e di molti soggetti che sono stakeholder, che siedono ai tavoli Uni, che sono quelli che fanno riferimento sostanzialmente all'Uni-Inail, sono delle linee guida, non sono uno standard similare alle ISO 14000 né alle BS, e introducono alcuni elementi, ci sono dietro le linee guida molte guide operative, ad esempio fatte nel settore dall'Associazione Nazionale Costruttori Edili, che sono degli strumenti validissimi, questo non sto dando un giudizio di valore. Certo è che noi abbiamo visto una migrazione rispetto a un obiettivo di certificazione, pensando che la certificazione potesse risolvere evidentemente alcuni problemi. Diverso è per chi ha fatto un'opzione di sistemi integrati. Chi ha fatto opzione di sistemi integrati viene da una capacità di gestione della qualità, da un progressivo ragionamento sull'ambiente, e a questo punto con molta coerenza importa il tema della sicurezza dentro un ecosistema di gestione, ma devo dire che molti di loro lo avevano già fatto implicitamente.
Sì. Sì, sì. Quindi hanno sostanzialmente completato il ciclo, diciamo.
Sì, nel senso che è difficile pensare di avere un sistema di gestione del processo che non sia attento al complesso delle norme che esistono, quindi nel momento in cui si pongono il problema di gestire norme che riguardano il prodotto, dalla realizzazione alla porzionatura, per dire, non è il caso ovviamente di costruzione, ma insomma, l'equivalente può essere ragionevolmente fatto, e che si dicono anche, le maestranze quando lavorano, non solo le maestranze, hanno tutta una serie di, si portano dietro una serie di normazioni, di regolamentazioni, di attenzioni, di aspetti gestionali che sono parte integrante con il tema della qualità del processo produttivo in generale. Questo le imprese che si erano mosse seriamente, qua andiamo a distinguere, no? Tra chi fa un sistema di gestione che ha una propria gestione aziendale che si presta a questo tipo di cose e si differenzia da chi fa un'opzione di sistema di gestione solo per poter dire che ce l'ha. I primi avevano già comunque considerato la sicurezza come un elemento fondamentale.
Sì. Questa cosa è stata anche accelerata nel campo della sicurezza dal decreto 81.
Ah, non c'è dubbio. E non solo dal 30, decreto 81.
Ecco.
Che dalla 231.
Sì, il trasferimento dei problemi della sicurezza.
Parallelo tra le due cose.
Della responsabilità amministrativa. Cioè un'analogia tra sicurezza e responsabilità amministrativa. Ecco, la domanda è questa, ma io. Io volevo anche verificare. Ho avuto la percezione che ci sia stata una riproduzione dell'atteggiamento del tipo mi compro di Siemens. In qualche maniera vado a cercare qualcuno che mi adotto una qualche forma, in una forma di adempimento per cui qualcosa, qualsiasi cosa succeda, l'amministratore delegato, il consiglio di amministrazione sia fuori dai guai. Ma è una cosa che tiene questa dell'esimenza.
Dunque,
quanto è protettiva?
È probabile che la cosa che stavo dicendo prima sia la radice della crescita formidabile del ricorso ai sistemi di gestione per la sicurezza sul lavoro in Italia, che ha portato sostanzialmente, cioè, mentre le certificazioni in Italia negli ultimi anni sono cresciute nell'ordine del 15%, che pure è un numero piuttosto consistente, il numero delle certificazioni è stato enormemente più ampio, perché noi siamo arrivati rapidamente a doppiare, triplicare il numero complessivo delle certificazioni. È vero che, come dicevo prima, siamo partiti molto da valori molto bassi.
Certo.
E ti segnalo peraltro che le costruzioni anche qui si sono distinte, nel senso che paradossalmente un settore che è più arretrato di altri apparentemente è quello che ha il maggior numero di certificazioni di sistemi di qualità, e adesso è quello che è primo come numero di certificazioni nei sistemi di gestione per la sicurezza, che secondo me si coniuga molto col fatto che siamo anche un comparto dove è molto facile farsi male ed è soprattutto facile farsi molto male o perdere la vita, e quindi in un qualche modo quel discorso sull'esimenza che mi dicevi prima, idealmente, cioè, non può essere provato, non è
no,
nostro,
è.
Però è comunque un elemento, una percezione, peraltro che secondo me trova un riscontro nel dibattito nel settore attorno a questi temi, perché c'è un'attenzione, ci sono molti documenti che sono stati prodotti e quindi in un qualche modo questo non è a caso. Secondo il parere di alcuni, e io questo lo condivido almeno in parte, è che c'è un po' di confusione fra modello organizzativo,
esatto,
della 231, quello
sistema,
che viene chiamato MOG,
il sistema
dell'organizzativo gestionale, e quello che è il sistema gestionale per la sicurezza sul lavoro. Nel senso che, seppur aspetti gestionali, diciamo, ci sono forti sovrapposizioni, perché quando parli di gestione parli poi di gestione di norme, no?
Certo.
che poi siano norme amministrative o altre, o norme tecniche, comunque, diciamo, concettualmente, sono sempre delle disposizioni normative. Allora, il punto è che il MOG fa riferimento a tutta una batteria di, diciamo, obblighi o pericoli, possiamo chiamarli così, no? Che l'azienda, in quanto organizzazione, incontra su diversi versanti, e non c'è solo il versante sicurezza, naturalmente, c'è un versante legato al comportamento dell'organizzazione verso i clienti, modalità di rispetto, ma anche per l'appunto di rispetto alle norme sul lavoro, anche quelle che non riguardano la sicurezza.
Esatto, sì. Quello della regolarità, esatto, del lavoro.
La regolarità del lavoro è uno dei... Ma c'è anche, non è un caso che si parli di un codice etico, c'è quindi anche un problema di comportamento delle persone che stanno dentro l'organizzazione nella relazione con clienti, fornitori e quant'altro. No, adesso non entriamo nel discorso,
no, per capirci.
Viceversa, gli SGSL si occupano di sicurezza sul lavoro e si occupano di sicurezza sul lavoro a tutto tondo, cioè di qualsiasi cosa riguardi la sicurezza, la tutela, l'igiene del lavoro per quell'organizzazione. La logica esimente dei MOG, per cui si dice che i MOG nascono sostanzialmente per gestire alcune situazioni, alcuni pericoli, alcune responsabilità, nasce soprattutto, diciamo, la coniugazione dell'articolo 30 sul fatto del quali sono le situazioni che in un qualche modo rappresentano il maggior pericolo per l'organizzazione, e si parla quindi qua non della totalità degli elementi della sicurezza, ma si parla sostanzialmente di casi, ad esempio di omicidi colposi, di danni gravi, di danni gravissimi, quindi, come dire, il MOG concentra dal punto di vista della sicurezza soprattutto, almeno se noi guardiamo le carte, gli aspetti, sì, formali.